La radio ne parla con la vostra voce, curato e condotto da Ilaria Sotis.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e buongiorno ascoltatori, bentornati alla trasmissione di servizio di Radio 1 che oggi continua, ma da un'altra angolazione, a interrogarsi sulle frontiere del web. Ieri abbiamo cercato di rispondere ad alcune delle domande che più spesso ci si pone rispetto all'uso massiccio dei social network e a come stanno cambiando i rapporti sociali, rischi di alienazione o nuove forme di comunità. Entrambi ovviamente bene li riassume un hashtag molto popolare: la febbre degli sfigati del sabato sera, nato da alcuni che anche il sabato non avevano ragioni per uscire e si identificavano come sfigati, perdenti. Oggi invece sono un gruppo, virtuale certo, ma gruppo. Andando avanti nell'analisi, nella puntata di oggi invece vediamo che rapporto c'è tra il volontariato e la rete, in entrambe le direzioni. Vediamo infatti come la rete è debitrice dell'atteggiamento volontario, della voglia di partecipazione, del bisogno di mettersi a disposizione degli altri, e vediamo anche come il terzo settore, che sempre di più ha bisogno di soldi dei donatori, è in grado o meno di usare le potenzialità della rete, passare dagli SMS, insomma, ai siti ben fatti, ben costruiti, dalle vendite dei fiori in piazza al cosiddetto crowdfunding, ovvero colletta nata per un obiettivo preciso. Gli italiani cosa ne pensano? Come sono disposti a donare? Preferiscono ancora indirizzare i loro soldi a qualcuno che vedono, che conoscono, oppure il web è qualcuno che conoscono? Appunto, 800 055 103, la radio ne parla, @rai.it. Vi presento chi ci aiuta: Edoardo Patriarca, presidente dell'Istituto Italiano della Donazione. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Andrea Vanini, cofondatore di YouDo, social network che aiuta le onlus. Bellissimo il nome che avete scelto, anche perché si scrive U come Udine, I come Imola, D come Domodossola e U come Udine. Vanini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dove però you do, naturalmente,
we do
ha ragione, e che già noi facciamo. Ugo Castellano, responsabile del progetto Sodalitas Social Innovation per la Fondazione Sodalitas, buongiorno.
Buongiorno.
E Claudio Giua, che è direttore dell'Internet Festival che inizia a Pisa proprio oggi, buongiorno Giua.
Buongiorno.
Allora, 800 055 103, passo la parola a Luca Conti, che è qui accanto a me e che ha curato questa puntata. Luca, a te il compito di affrontare in qualche modo il primo aspetto. Benvenuto.
Buongiorno. E dicevamo appunto l'Internet Festival di Pisa, tantissime le iniziative in programma. La madrina del festival è Maria Wikissori, ispirata alla figura di Maria Montessori, ed è da Claudio Giua che cominciamo. Infatti è interessante notare che nel web c'è da sempre una dimensione volontaristica molto significativa, il caso del free software, l'open source, cioè di programmi sostanzialmente gratuiti che vengono messi a disposizione, sono sempre più utilizzati e più affidabili. C'è il caso di Wikipedia, e volevo cominciare da giù, infatti chiedendo a lui se da esterno al terzo settore può notare appunto qualche esempio significativo, qualche novità che del modo in cui il mondo del volontariato usa oggi il web.
Ma il mondo del volontariato usa il web come lo usano tutti i cittadini, in maniera molto precisa, continua. Direi che è uno degli utilizzi, anzi, che si sposa meglio con la realtà italiana, dove il volontariato è da sempre tradizionalmente molto forte. Noi stessi dentro l'Internet Festival abbiamo degli eventi e delle presentazioni che si rivolgono proprio al mondo del volontariato. Ne posso parlare, per esempio, la più banale è legata al recupero del materiale, quindi non c'è niente a che fare col web direttamente, ma significa lo spirito che ci muove, è il recupero del materiale del PVC che usiamo per i nostri grandi stand sul ponte di mezzo a Pisa, che è il passaggio obbligato per tutti i pisani, e quello dell'anno scorso viene riciclato da una cooperativa, la cooperativa Integra di Quarrata, in provincia di Pistoia, e viene quindi poi utilizzato per fare degli oggetti che vengono poi venduti, e quindi il rintroito ritorna a questa area di volontariato. Ma abbiamo poi la presentazione anche di alcune start-up che fanno delle iniziative importanti dal punto di vista della cooperazione e dal punto di vista del volontariato, magari poi ne parliamo.
Ma invece, Claudio Giua, rispetto al primo aspetto di cui parlavamo, cioè quanto il web è debitore, no, di questo atteggiamento, insomma, di voglia di dare agli altri, di partecipazione, è nato così in qualche modo il web?
Beh, il web è per sua natura partecipazione e soprattutto è conversazione, è comunicazione, quindi mette le persone in contatto fra di loro e quando c'è voglia di parlare assieme a volte viene anche voglia di fare le cose assieme, quindi è assolutamente l'ambiente su cui le iniziative di volontariato si possono organizzare nel modo più efficace. Come ho sentito dire nella presentazione, si usa in Italia per esempio molto il sistema degli SMS, ecco, da quella cosa che è servita per raccogliere in alcuni casi somme importanti, sì. Per in alcune occasioni di alcune tragedie, terremoti, alluvioni e quant'altro, si può oggi fare un passo avanti e strutturare questo rapporto in maniera non più così occasionale come quella dell'SMS, ma diventare una cosa invece strutturata, è molto importante questo.
Ecco, faccio qualche esempio recente, il gruppo di Informatici Senza Frontiere che lavora con volontari a titolo gratuito ha sviluppato due applicazioni, la prima è ISA, l'acronimo di I Speak Again, che può essere usata da persone che non possono parlare, esistono già apparecchi di questo tipo ma costano fino a 20.000 euro, qui invece basta un computer e una webcam. La seconda app è Strillone, sempre degli Informatici Senza Frontiere, che permette ai non vedenti di leggere i giornali. Dal suo osservatorio ci sono altre novità significative in questo senso, in cui c'è veramente un'interazione con il software anche?
Certo, per esempio noi abbiamo due presentazioni nel corso del festival, una per esempio riguarda la ricostruzione dopo il terremoto, è un software molto semplice che mette a disposizione dell'utenza la conoscenza precisa, in questo caso parliamo dell'area del terremoto dello scorso anno in Emilia Romagna, di dove c'è ancora bisogno di fare degli interventi e quindi dà la possibilità a tutti di partecipare attivamente a questi interventi. Un'altra cosa che presenteremo nell'area che si chiama Smart App, cioè l'area delle con la Smart con la M perché sono non con la T, sono le cose intelligenti oltre che nuove, è un progetto che si chiama MailPlus, che è un sito che offre a tutti la possibilità di fare volontariato anche in modo occasionale, quindi una volta tanto oppure strutturato nel tempo, perché ci sono evidenti tutte le richieste di aiuto e tutte le necessità che si sono sul territorio e chi vuol partecipare a una o a più di una di queste iniziative, ma dando il proprio aiuto in maniera fattiva, cioè andando sul posto oppure partecipando anche con una sottoforma di crowdsourcing, quindi di raccolta di denaro,
sì.
Lo può fare.
Allora, Edo Patriarca, vengo da lei, presidente di Sud Italiano della Donazione. Tutte queste cose di cui ci parlava Claudio Giua, intervistato anche da Luca Conti, sono sicuramente molto interessanti e molto importanti, però credo che vadano inquadrati con due aspetti. Intanto, che cos'è oggi terzo settore? No, sappiamo che è un mondo molto vasto, molto composito, l'Istat ha fotografato oltre 300.000 organizzazioni attive sul territorio, circa 1 milione le persone occupate, quasi 5 milioni volontari che ruotano attorno, per cui qualcosa davvero di molto grande. D'altro canto però c'è l'aspetto di come tutta questa roba va avanti, può funzionare, perché sappiamo che sempre di più è importante la componente delle donazioni private dei cittadini, ai quali comunque va il nostro grazie. Allora, intanto, perché siete particolarmente preoccupati per questo secondo aspetto? Perché lo siete, di pochissimi giorni fa la relazione proprio sulle donazioni italiane.
Ma sì, guardi, la rilevazione, la decima rilevazione che l'Istituto ormai compie da anni sulle donazioni, ci dice da una parte che il trend di diminuzione delle donazioni è in atto perché c'è una crisi profonda e quindi inevitabilmente anche questa propensione molto forte però degli italiani è stata un po' intaccata. D'altra parte però nel 2012 noi abbiamo visto rispetto a questo calo un leggero miglioramento, quindi abbiamo una situazione un po' stabile. Da un lato di un peggioramento, come ha notato da anni, e dall'altro però in fondo ormai nel 2012 fa un assestamento.
Senta, chi si rafforza? Si rafforzano le grandi ONG, le grandi associazioni o le piccole? E se si rafforzano le grandi, come io credo che sia, diciamo, parte della sua risposta, quanto c'entra il web, appunto? Quanto c'entra la comunicazione? Prego.
Certo, si rafforzano le grandi, si rafforzano anche i settori più vicini alle persone. È andato una costante anche questo, cioè il settore della ricerca scientifica, quella che riguarda tutte le malattie, quindi telefono, tutto quest'area qui, continua a tenere molto ed è molto attenzionata dal pubblico, e anche il settore dell'emarginazione sociale. Sono due settori che comunque sono ancora molto sostenuti e aiutati dalle persone, quindi le organizzazioni che sono su questa frontiera sono normalmente più premiate. Certamente sono primate molto le organizzazioni nazionali che hanno comunque una grande esposizione pubblica anche sul sito, quelle che fanno campagne, quelle che utilizzano molto gli eventi pubblici. Ecco, un dato interessante che noi abbiamo rilevato nell'ultima indagine è che diciamo lo strumento ancora in uso molto dalle organizzazioni è certamente il web, ma anche molto gli eventi pubblici e anche paradossalmente ancora il cartaceo, quindi probabilmente anche il terzo settore su questo dovrà crescere ancora con più decisione. Oggi il web è davvero la piazza dentro la quale si possono incontrare i donatori che vogliono fidarsi, ecco, generalmente c'è questo primo, la fedeltà, cioè danno risorse.
Infatti non la sentiamo benissimo, Edo Patriarca, però voi avete lanciato, e questo è molto importante dirlo, un network totalmente sul web chiamato Io Dono Sicuro. Questo è un network che permette appunto ai cittadini, tra i quali anche i nostri ascoltatori, ad esempio il signor Paolo che chiamava adesso dicendo lui dona ma preferisce farlo con il telefono perché si sente più sicuro rispetto a quello che succede sul web, perché si crea confusione con il web, cioè non è neanche un problema di ho paura di essere truffato, ho paura che i miei soldi non vadano in porto, è un problema di rischio di confusione. Io Dono Sicuro è un network molto importante. Andrea Vanini, vengo da lei, ho detto cofondatore di WeDo, social network che aiuta le onlus. In che cosa devono essere aiutate le onlus oggi?
In parecchie cose, diciamo, no? Nel senso le onlus o comunque tutte le forme di appartenenza a questo gigantesco mondo del terzo settore affrontano dinamiche competitive a cui non erano abituate, quindi si trovano in un mercato aperto ad affrontare una ricerca di persone da una parte e di fondi dall'altra parte, ma non solo, anche di collaborazioni con altre realtà del medesimo settore, e lo fanno appunto in un'arena competitiva che non è più quella di una volta, quindi necessitano di altre strade per reperire queste cose. Ed è da lì che è nata l'idea di aiutare specialmente le piccole e medie organizzazioni a trovare questi tipi di risorse grazie al web.
Perché in particolare le piccole?
Ma adesso magari mi butto in un discorso macroeconomico, però ci sono settori in cui il consolidamento e la riduzione di player sul mercato sono favorevoli, ad esempio non so, l'energia, in termini di efficientamento del mercato. Nel terzo settore non crediamo che sia così, perché ci sono molte piccole e medie organizzazioni che rispondono a bisogni specifici, molto territoriali, e il consolidamento o l'accentramento nei confronti delle grandi organizzazioni rischia di ridurre il servizio cittadino, soprattutto quando queste organizzazioni vanno a sopperire il ruolo che è coperto normalmente dallo Stato.
Lei ha tutti i diritti di buttarsi su risposte macroeconomiche, anche perché è laureato in economia, proprio terzo settore e web, per cui, come dire, ha tutti non solo i diritti ma anche gli attributi per farlo. Però io quello che le voglio chiedere è, le ho chiesto perché le piccole, perché poi credo che le piccole siano quelle che davvero rischiano di sparire e di conseguenza rischiano di venire a mancare delle risposte sul territorio. Allora WeDo, come social network che aiuta le onlus, ha proprio in mente questo, cioè di far parlare anche all'interno del terzo settore delle associazioni che magari sono vicine di casa senza saperlo, e le attività che svolge l'una possono diventare funzionali alle attività che svolge l'altra. Ora esatto. Io le chiedo perché manca questa comunicazione, cioè un mondo dove in realtà ci si fa la guerra anziché collaborare.
Ma così è stato per tanto tempo, credo che il motivo fosse stato lo stesso per cui noi stessi, noi utenti finali o noi potenziali volontari, non sappiamo di iniziative in corso a 10 chilometri dal paese in cui si abita. Insomma, è una tendenza che comunque appartiene a tutti i settori, non soltanto a quello del volontariato. Il volontariato, se ci si pensa un attimo, molte volte si sente parlare il giorno dopo di iniziative interessanti avvenute il giorno prima a 5 km di distanza.
Anche per singoli cittadini che vorrebbero aderire appunto a iniziative di volontariato diventa difficile saperlo.
Assolutamente sì. Questo l'abbiamo visto sulla nostra pelle prima ancora di iniziare, insomma.
Senta, passiamo da Ugo Castellano, che abbiamo detto responsabile del progetto Sodalitas Social Innovation per la Fondazione Sodalitas. Buongiorno, che è una fondazione che ha ormai quasi 20 anni di vita e davvero ragiona molto su tematiche come quelle che stiamo affrontando oggi, no? Cioè nuove tecnologie e impatto per il terzo settore. Che cos'è il crowdfunding? Lo vuole spiegare lei? E in particolare, in Italia chi lo sta usando bene?
Allora, il crowdfunding è un'espressione molto difficile da tradurre in italiano. L'espressione più semplice potrebbe essere attività, donazioni o investimenti che vengono dal basso.
Quindi, infatti ho detto colletta, ma non andava tanto bene, non ero molto soddisfatta.
Devo dire, non è una colletta, ma è proprio una donazione fatta da tante persone che molta gente non si conoscono fra di loro, ma convergono su un obiettivo comune. È una novità per l'Italia, solo da 2 anni.
Che significa molte persone, Castellano? Per esempio, quante in Italia le maggiori, quante persone hanno visto partecipare?
Allora, si tratta comunque di migliaia di persone, non parliamo ancora di milioni, parlano di decine di migliaia di persone e tra l'altro queste donazioni o questi piccoli investimenti possono essere anche di dimensione relativamente ridotta, quindi non si parla di grandi donazioni, ma si parla spesso e volentieri dei 5, dei 10, dei 20, dei 30 euro che vengono donati o vengono investiti in attività che vengono descritte attraverso la rete. La cosa interessante è che proprio la rete è lo strumento che permette di mettere in contatto il pubblico, i cittadini, i donatori con le organizzazioni, e a differenza di altri strumenti tipo il bollettino postale, ma lo stesso SMS, che non dà un ritorno al donatore di cosa è successo del suo denaro, il crowdfunding, proprio perché conosce chi l'ha donato ed è in contatto con lui attraverso la rete, restituisce al donatore un'indicazione, una rendicontazione, meglio ancora, di che cosa è successo del suo denaro, come è andato avanti il progetto e che quali saranno i prossimi passi.
Quindi cioè informazioni molto precise. Senta, ci fa degli esempi.
È un rapporto diretto.
Ci fa degli esempi.
Allora, ci sono molti esempi. Non dimentichiamoci però che è ancora una tecnica che è in fase di avvio. Negli Stati Uniti, in Inghilterra ormai è ben avanzata, lì si parla di milioni e milioni, centinaia di milioni di dollari raccolti tutti gli anni. In Italia i pochi dati che ci sono dicono che mediamente nell'ultimo anno sono stati raccolti dai 10 ai 12 milioni di euro attraverso questa formula di crowdfunding. Quindi c'è ancora molta strada da fare e noi lo stiamo proponendo, lo stiamo offrendo come informazione, come innovazione per le nostre organizzazioni non profit, perché è un sistema che dal punto di vista economico ha un ritorno molto veloce, ossia nel giro di 2 mesi l'operazione va in porto, oppure no, non tutte ovviamente andranno in porto in maniera positiva, e quindi permette di avere un ritorno sia economico ma anche di successo o insuccesso in tempi rapidi, cosa che in molti altri strumenti di raccolta fondi richiede sicuramente tempi più lunghi. Le esperienze, ieri nel convegno che abbiamo fatto a Milano su questo tema ne abbiamo presentate alcune, una per esempio di una non profit che si chiama Terza Settimana, è una cooperativa che ha raccolto 8.000 euro in poco meno di 2 mesi attraverso il crowdfunding per aprire un mercato sociale, un social market a Milano, dopo averne aperto un altro a Torino, che offre spesa a prezzi assolutamente concorrenziali a persone di fascia di reddito bassa, e quindi aveva bisogno di raccogliere questa cifra per poter preparare, diciamo così, lo strumento, i pacchi spese, diciamo, da offrire a queste persone. Un'altra organizzazione che si chiama Good Samaritan e che si occupa di adozioni a distanza in Africa, ha invece raccolto, credo adesso non sbaglio, 3.500 euro in 15 giorni per poter avviare la trasformazione di un fabbricato che esisteva presso il villaggio nel quale loro operano, da magazzino a praticamente asilo nido, e quindi avevano bisogno di una piccola cifra tutto sommato per poter trasformare questa struttura esistente. Ma sono stati due esempi molto concreti del fatto che si può andare sulla rete, si può raccontare una storia. Questo è uno dei punti fondamentali. La rete ha bisogno
di una narrazione, certo.
Di una narrazione, di emozionarsi.
Certo.
Quindi progetti che non hanno questa capacità o non hanno per vari motivi questa struttura narrativa difficilmente possono beneficiare di questo strumento.
Allora,
prego.
Volevo chiedere un'altra cosa a Claudio Giua, il direttore dell'Internet Festival di Pisa. Quali sono i paesi che utilizzano meglio la raccolta fondi e lavorano per la sensibilizzazione appunto sulle campagne sociali attualmente?
Questo a proposito anche quello di cui parlava proprio Castellano adesso rispetto ai ritardi dell'Italia del crowdfunding. Giua.
Il crowdfunding è nato e ha avuto una grande esplosione negli Stati Uniti negli scorsi anni, e poi si è trasferito ormai da 4-5 anni fa, anche di più, poi si è trasferito via via anche in Europa con una certa lentezza. Da quanto si legge, si è saputo, credo che i paesi che dove funziona meglio sono la Germania e la Francia, da quanto ho avuto nozione recentemente in un convegno. Probabilmente ci sono anche delle realtà più piccole dove questa cosa funziona. In Italia tarda un po' a prendere piede, ma credo proprio che la spinta che può venire dal mondo del volontariato possa essere fondamentale, perché la gente capisca che il crowdfunding ha questa possibilità di rendere conto, come diceva prima uno dei vostri ospiti,
sì,
che di dare un resoconto preciso delle cose che vengono fatte. E questa è la parte molto importante del volontariato. L'SMS ti consente di dare qualcosa, ma poi non sai mai che succede di fatto, no? Non te ne rendi conto. Con crowdfunding hai questa possibilità di avere il ritorno, e il ritorno è per chi fa una donazione, credo, un elemento molto molto importante. E dal crowdfunding, dal volontariato, poi si potrebbe utilizzare anche in altre realtà sociali importanti che non sono necessariamente solo quelle del volontariato.
Ecco, questo forse aiuta anche a prevenire le truffe, perché c'è anche il capitolo delle truffe online che attualmente sembrano meno diffuse di quelle nel mondo reale, almeno per quanto riguarda il volontariato, no? Il classico volontario con il giubbetto finto, il tesserino finto online. E volevo chiedere a Vanini, cofondatore di WeDo, a che punto siamo per le truffe. C'è fiducia, e d'altra parte ci sono mezzi per controllare, per prevenire queste truffe?
Di mezzi, come per tutte le truffe, c'è bisogno di tanta cura e attenzione quando ci si interfaccia sia dal punto di vista reale con le persone sia dal punto di vista virtuale. Noi personalmente facciamo un controllo sulle organizzazioni che sono iscritte alla piattaforma, al momento sono più di 700, per verificare che chi iscrive l'organizzazione ne abbia titolarità, faccia parte o del consiglio direttivo o che sia un volontario, diciamo, operativo. Per quanto riguarda le truffe riguardo alle donazioni, purtroppo ci sono stati anche non più recentissimi esempi di cronaca in cui sono state raccolte fondi false. Lì sta molto alla forza comunicativa di chi fa la truffa e del portale che eventualmente la ospita. Noi lavoriamo molto sulla reputazione costruita dal nostro portale di fiducia, insomma.
E questo, credo, e torno con questo da Edo Patriarca, che sarà uno degli argomenti di cui si parlerà nella conferenza nazionale della donazione che si terrà, credo, a novembre a Lucca. Edo,
sì,
Patriarca, anche perché a fronte di questa diminuzione appunto delle donazioni, la cosa che adesso dovete evitare è che i donatori fedeli si perdano, no? Si perdano per strada in qualche modo, è quello che davvero vi preoccupa.
Certo, e l'obiettivo del progetto Io Dono Sicuro va proprio in questa direzione, cioè offrire una piattaforma. Tra l'altro siamo diciamo convenzionati, sostenuti reciprocamente anche con YouDo, cioè quella di offrire una piattaforma
di associazioni del non profit verificate, vuol dire che sono state da noi controllate, così che i cittadini, agendo e intercettando queste associazioni, si possono in qualche modo fidare e stare, passatemi il termine, tranquille. Ecco, questo tema della fiducia è importantissimo.
Assolutamente, però abbiamo dato anche un po' di indicazioni su come questa fiducia oggi è più facile in qualche modo averla, o perlomeno andare poi a verificare che le cose sono andate a buon fine. Io ringrazio Carlo Silveri per l'assistenza tecnica, vi do appuntamento a lunedì, chiudendo con una notizia, ovvero sia che prende il via la consultazione pubblica online sul piano Destinazione Italia, approvato dal Consiglio dei Ministri. Sapete, abbiamo aperto questa settimana occupandoci della consultazione pubblica per le riforme costituzionali, per cui vuol dire che il governo vuole andare avanti con questa prassi. Allora ancora di più ci vuole alfabetizzazione digitale, che è stato un po' il tema portante di questa settimana. Grazie anche a Luca Conti da Ilaria Sotis, dunque appuntamento a lunedì 12:30.
Avete ascoltato La Radio Ne Parla, in redazione Maria Teresa Bisogno e Luca Conti, assistente al programma Angela Bovi. Per contattarci scrivete alla radioneparla@rai.it o chiamate il numero verde 800 055 103.